giovedì 26 novembre, 34esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Babilonia è figura della città nella quale non regna il Signore. Il Signore, attraverso i suoi profeti, annuncia che non c'è futuro per ogni città nella quale non regna il Signore. Ecco cosa annuncia Isaia su Babilonia, la sua caduta. Oracolo sul deserto del mare. Come i turbini che si scatenano nel Negev, così egli viene dal deserto, da una terra orribile. Una visione tremenda mi fu mostrata. Il saccheggiatore che saccheggia, il distruttore che distrugge. Salite o elamite, assediati o medi, io faccio cessare ogni gemito. Per questo i miei reni sono nello spasimo. Mi hanno colto dolore come di una partoriente. Sono troppo sconvolto per udire, troppo sbigottito per vedere. Smarrito è il mio cuore, la costernazione mi invade. Il tramonto tanto desiderato diventa il mio terrore. Si prepara la tavola, si stende la tovaglia, si mangia, si beve. Alzatevi, o capi, ungete gli scudi, perché così mi ha detto il Signore, va, metti una sentinella che annunci quanto vede. E si vedrà cavalleria, coppie di cavalieri, uomini che cavalcano asini, uomini che cavalcano cammelle, allora osserva attentamente, con grande attenzione. La vedetta ha gridato, al posto di osservazione, Signore, io sto sempre lungo il giorno e nel mio osservatorio sto in piede tutte le notti. Ecco, qui arriva una schiera di cavalieri, coppie di cavalieri, esse esclamano e dicono, è caduta Babilonia, tutte le statue dei suoi dei sono a terra in frantumi. O popolo mio, calpestato e trebbiato come su un'aia, quanto udito dal Signore degli eserciti e di Israele, a voi l'ho annunciato. Isaia 21, 1-10. Anche Geremia profetizza la caduta di Babilonia. Così dice il Signore, ecco, susciterò contro Babilonia e contro gli abitanti della Caldea un vento distruttore. Io invierò in Babilonia quelli che la vaglieranno come la pula e devasteranno la sua regione, perché le piomberanno addosso da tutte le parti nel giorno della tribolazione. Non deponga l'alcere l'arco e non si spogli della corazza, non risparmiate i suoi giovani, stemerà tutto il suo esercito. Cadono trafitti nel paese dei Caldei, e ferite nelle sue piazze, perché la terra è piena di dritti davanti al Santo di Israele. Ma Israele e Giuda non sono vedove del loro Dio, il Signore degli eserciti. Fuggite da Babilonia, ognuno salve la sua vita, non vogliate perire per la sua iniquità, poiché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli la ripaga per quanto ha meritato. Babilonia era una coppa d'oro in mano al Signore, con la quale egli inebriava tutta la terra. Del suo vino hanno bevuto le nazioni e sono divenute pazze. All'improvviso Babilonia è caduta, è stata infranta. Alzate la mente su di essa, prendete balsamo per la sua ferita, forse potrà essere guarita. Abbiamo curato Babilonia, ma non è guarita. Lasciatela e andiamo ciascuno al proprio paese, poiché la sua punizione giunge fino al cielo e si alza fino alle nubi. Il Signore ha fatto trionfare la nostra giusta causa. Venite, raccontiamo in Sion l'opera del Signore nostro Dio. Aguzzate le frecce, riempite le pareti. Il Signore suscita lo spirito del re di Media, perché il suo piano riguarda Babilonia e di distruggerla, perché questa è la vendetta del Signore, la vendetta del suo Tempio. Alzate un vessillo contro i muri di Babilonia, rafforzate la guardia, collocate sentinelle, preparate gli agguati, poiché il Signore si era proposto un piano e ormai compie quanto aveva detto contro gli abitanti di Babilonia. Tu che abiti lungo acque abbondanti, ricca di tesori, è giunta la tua fine, il momento di essere recisa. Il Signore degli eserciti lo ha giurato per se stesso. Ti ho gremito di uomini come cavallette, che intoneranno su di te il canto di vittoria. Il Signore ha formato la terra con la sua potenza, ha fissato il mondo con la sua intelligenza, con la sua sapienza ha dispiegato i cieli. Al rombo della sua voce rumoreggiano le acque del cielo, fa salire le nubi dall'estremità della terra, produce le folgore per la pioggia, dalle sue riserve libera il vento. Resta inebetito ogni uomo senza comprendere, resta confuso ogni orfo per i suoi idoli, poiché è menzogna ciò che ha fuso e non ha soffio vitale. Sono oggetti inutili, opere ridicole, al tempo del loro castigo pereranno. Non è così l'eredità di Giacobbe, perché gli ha trionfato, perché gli ha formato ogni cosa. Israele è la tribù della sua eredità, Signore degli eserciti è il suo nome. Un martello sei stata per me, uno strumento di guerra. Con te martellavo le nazioni, con te annientavo i regni, con te martellavo cavalli e cavaliere, con te martellavo carro e cocchiere, con te martellavo uomo e donna, con te martellavo vecchio e ragazzo, con te martellavo giovane e fanciulla, con te martellavo pastore e gregge, con te martellavo l'aratore e il suo paio di buoi, con te martellavo principe e governatore. Geremia 51, 1, 23. Ecco la teologia della storia così come viene rivelata dal libro del Siracide. Un governatore saggio educa il suo popolo. Il governo dell'uomo di senno è ordinato. Quale il governatore del popolo, tali i suoi ministri. Quale il capo di una città, tali i suoi abitanti. Un re che non ha istruzione rovina il suo popolo. Una città prospera per il senno dei capi. Il governo del mondo è nelle mani del Signore. Egli vi suscita l'uomo adatto al momento giusto. Il successo dell'uomo è nelle mani del Signore, ma sulla persona dello scriba egli pone la sua gloria. Non irritarti con il tuo prossimo per un torto qualsiasi e non fare nulla in preda all'ira. Odiosa al Signore e agli uomini è la superbia. L'uno e gli altri hanno idoli di ingiustizia. Il regno passa da un popolo a un altro a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze. Niente più empio dell'uomo che ama il denaro, poiché gli si vende anche l'anima. Siracide 10, 1, 8. Babilonia è anche l'impero romano. Anch'esso cadrà a causa delle ingiustizie, delle violenze e delle ricchezze. Gridò a gran voce, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Non solo l'impero romano, ma ogni altro impero, ogni altra nazione, ogni civiltà cadrà se fonda se stessa sulla violenza, sull'ingiustizia, sulla ricchezza. Vale anche per la nostra civiltà. La profezia è universale. Leggiamo Apocalisse 18, 1, 2, 21, 23, 19:1-3. Dopo questo vide un altro angelo discendere dal cielo con grande potere, e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, rifugio di ogni spirito impuro, rifugio di ogni uccello impuro e rifugio di ogni bestia impura e orrenda. Un angelo possente prese allora una pietra, grande come una macina, e la gettò nel mare esclamando: con questa violenza sarà distrutta Babilonia, la grande città, e nessuno più la troverà. Il suono dei musicisti, dei suonatori di cetra, di flauto e di tromba non si udrà più in te. Ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si vedrà più in te. Il rumore della macina non si udrà più in te. La luce della lampada non brillerà più in te. La voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra e tutte le nazioni delle tue droghe furono sedotte. Dopo questo diede come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: alleluia. In cosa consistono i giusti giudizi di Dio? Essi non consistono in un intervento diretto del Signore sulla nostra storia. Riascoltiamo la professione di fede che si fa nel cielo. Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: alleluia. I giudizi di Dio sono giusti perché il male sempre produce i suoi frutti di male, il bene invece dona sempre i suoi frutti di vita, benedizione, grazia, luce e verità. Il Signore mai permetterà che violenza, ingiustizia e ricchezza producano frutti di vera vita per l'uomo. Questo è il suo primo giusto giudizio. Ecco il secondo suo giusto giudizio. Mai permetterà che il bene, la verità, la luce, la santità, la grazia, la misericordia producano un frutto di male. Oggi la nostra fede è tutta sfasata, perché non confessa più il giusto giudizio di Dio. Oggi quasi tutti coloro che professano la nostra fede dicono che la misericordia di Dio alla fine abbraccerà ogni uomo. Significa che il nostro Dio non è più il Dio dei giusti giudizi. Se il male conduce alla vita eterna così come il bene, se il peccato produce gli stessi frutti della grazia, allora il nostro Dio non è più il nostro Dio. È il cambiamento che oggi si attribuisce a Dio il vero male della nostra fede. Ma anche la Chiesa deve vedersi nella figura e nell'immagine di Babilonia. Anche le sue strutture materiali faranno la fine di Babilonia se non si ritorna nella confessione del retto giudizio di Dio. Lettura del Vangelo. Babilonia non è solo Babilonia. Anche Gerusalemme è Babilonia agli occhi del Signore nostro Dio. Essa ha seminato ingiustizie nel suo seno, raccoglierà distruzione, rovina, devastazione. Ecco la profezia di Gesù Signore su Gerusalemme. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. La distruzione di Gerusalemme è anch'esso un frutto del giusto giudizio di Dio. Il male genera e produce male. La giustizia è invece un frutto di vita eterna. La caduta di Gerusalemme deve essere un segno per ogni uomo che vive sulla nostra terra. come si è compiuta questa profezia di Gesù Signore, così si compirà ogni altra parola. Il cielo e la terra passeranno, la sua parola mai passerà. Oggi la nostra fede in Cristo Gesù è fortemente in crisi, perché non si crede più nella verità della sua parola. Non si crede più che la parola di Gesù è il vero giudizio di Dio su ogni uomo. La verità sulla parola va ripresa e posta in ogni cuore. Ecco come la lettera agli ebrei parla della parola del Signore. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alla genturia e alla medolla, e discerne i sentimenti e i pensieri dei cuori. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Ebrei 4, 12-13. Mancando oggi del giudizio infallibile della parola che separa, ed è questo il vero giudizio, separa la luce dalle tenebre, la verità dalla falsità, la volontà di Dio dalla volontà dell'uomo, la bontà dalla cattiveria, le opere della carne dai frutti dello spirito, ognuno si prende la licenza di giudicare da se stesso ogni cosa. E questo falso giudizio che oggi sta aggredendo la nostra fede e la sta riducendo in polvere. Urge reagire. L'Apostolo Paolo sempre si appella a questo giusto giudizio di Dio. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tale eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Prima Corinzi 6, 9 e 11. O crediamo nel giusto giudizio della parola, o per noi la nostra fede viene esposta a ogni ludibrio, derisione, scherno, insulto. Che per noi mai si compia la parola di Geremia, a menzogna l'ha ridotta la parola menzognera dagli scribi. Geremia 8:8. Leggiamo il testo di Luca 21, 20, 28. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggono verso i monti, coloro che sono dentro le città se ne allontanano, e quelli che stanno in campagna non tornano in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e irà contro questo popolo. Cadranno a fil di spade e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà scalpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popolo in ansia per il fragore del male e dei frutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominciano a accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. La distruzione di Gerusalemme è segno che infallibilmente ogni parola di Gesù si compirà. Anche la fine del mondo verrà, anche ogni altra parola si compirà. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quando apparirà il figlio dell'uomo, verrà per il giudizio eterno. In che cosa consiste questo giudizio? nella separazione tra chi ha camminato sulla via della luce e della verità e chi invece ha percorso vie di tenebre e di falsità. Non è Gesù che ci dichiara figli della luce o figli delle tenebre, giusti o empi. Lui solo vede ciò che siamo e secondo ciò che siamo ci dichiara figli della luce o figli delle tenebre. Ecco allora la grande missione degli apostoli e incomincerà anche con loro di tutto il corpo di Cristo. Lavorare perché ogni figlio delle tenebre diventi in Cristo per opera dello Spirito Santo e la grazia dei sacramenti vero figlio della luce, della verità, della giustizia, della carità, della pace. Se il corpo di Cristo Gesù non lavora, ognuno secondo le sue specifiche responsabilità, perché i figli delle tenebre diventano figli della luce e i figli della luce rimangono figli della luce e crescono di luce in luce, essi vengono meno nella loro missione. I frutti di questa loro missione saranno oltremodo disastrosi. Gesù dovrà separare in relazione alla propria natura luce da tenebra. E qualora la sola domanda è che ogni membro del corpo di Cristo, Gesù, deve porre al suo cuore. Opero io perché ogni figlio delle tenebre divenga figlio della luce e ogni figlio della luce cresca di luce in luce? Madre di Cristo Gesù, aiuta ogni discepolo del figlio tuo perché opere secondo la missione ricevuta. Se tutti crederemo nella nostra missione, molti figli delle tenebre diventeranno veri figli della luce. Il tuo cuore gioirà e anche a noi sarà data la corona di giustizia per aver condotto molti cuori nella luce di Gesù Signore. Amen.